Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la segna stampa commentata, quella della redazione di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Ramaccioni. Un saluto naturalmente agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Città Aperta e chi ci segue su Gemini Network. Apriamo col primo dei quattro articoli che abbiamo selezionato questa mattina per voi, da Il Post, come stanno scrivendo il recovery plan. Il governo Draghi vuole migliorare il testo precedente accentrando il lavoro sul Ministero dell'Economia, ma i tempi sono stretti. Fra le numerose questioni di cui si deve occupare il governo di Mario Draghi, scrive Eugenio Cao, l'autore dell'articolo, insediato da circa un mese, due priorità sono probabilmente sopra tutte le altre: la riformulazione della strategia italiana per contenere la pandemia e la scrittura del cosiddetto recovery plan, cioè il piano dettagliato di misure che l'Italia deve presentare alla Commissione europea per consentire il trasferimento di centinaia di miliardi di euro stanziati nell'ambito del progetto Next Generation EU, noto come Recovery Fund. Questi miliardi saranno fondamentali per il rilancio dell'economia dell'Italia e di tutta l'Unione europea e il piano che delinea come il governo intende allocare i fondi e quali saranno le principali voci di spesa è uno dei documenti principali dell'operazione. Incidentalmente questo piano è anche la motivazione formale della nascita del governo Draghi. Italia Viva decise di ritirare il suo sostegno a Giuseppe Conte facendo cadere il governo, sostenendo che il recovery plan presentato nel gennaio scorso fosse inadeguato. Il nome formale del recovery plan è Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, d'ora in poi lo chiameremo così nel testo dell'articolo evidentemente, e il governo ha poco tempo per formularlo. Il limite massimo imposto dalla Commissione europea ai Paesi membri per la consegna dei piani è il 30 di aprile, tra meno di un mese e mezzo. Siamo in ritardo, diversi paesi membri, anche se ovviamente non tutti, hanno già consegnato il loro piano. Il governo Draghi si trova in una situazione particolare perché si è insediato poche settimane dopo la presentazione della bozza di PNRR fatta dal suo predecessore, che però aveva numerosi problemi e aveva ricevuto un'accoglienza contrastata. Senza il tempo per riscrivere materialmente tutto il piano, il nuovo governo ha centrato la struttura che si occupa della sua redazione per rendere il processo più efficiente e sta lavorando per migliorare le fasi di realizzazione e di gestione dei progetti. Cos'è brevemente il PNRR? Il documento che il governo italiano deve presentare alla Commissione europea per dettagliare il modo in cui intende spendere i soldi del Recovery Fund, che per l'Italia appuntano a poco meno di 200 miliardi di euro. La stesura di questo documento è fondamentale per ottenere i fondi. Nello specifico, il PNRR è un elenco di progetti in cui il governo spiega nel dettaglio per quali investimenti produttivi o in quali incentivi intende dividere i fondi europei. Per ogni progetto sono descritti tempo di spesa e realizzazione, il cosiddetto cronoprogramma. Il PNRR di Conte, il governo guidato da Giuseppe Conte, aveva già preparato un PNRR o quantomeno una bozza di piano all'inizio del 2021 e a metà gennaio l'aveva inviato alla Commissione europea, mentre già in Italia si cominciava a parlare di crisi di governo. La stesura di quel piano era stata molto complicata. Verso la fine del 2020 fu deciso che il completamento e in seguito la realizzazione del recovery plan sarebbero stati coordinati dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, guidato dal Ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola, assieme al Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Ai singoli ministri fu chiesto di identificare i possibili progetti da realizzare con i fondi europei e, come ha detto una fonte governativa al Post, svuotarono i cassetti, ne inviarono oltre 500 da valutare e da vagliare. Alla fine, quando la bozza di PNRR fu inviata alla Commissione per una prima revisione, il responso fu solo in parte positivo. Il commissario dell'economia Paolo Gentiloni, per esempio, disse che c'era una base molto buona, ma era necessario rafforzarla. Anche diverse organizzazioni di categoria, come per esempio Confindustria, considerarono il piano insufficiente. Il PNRR di Draghi, con la caduta del governo Conte, il rafforzamento del piano è diventato una delle priorità dichiarate dal nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il 17 febbraio, durante il suo insediamento davanti al Senato, dedicò una lunga parte del suo discorso al PNRR, esordì dicendo che il governo precedente aveva già svolto una grande mole di lavoro, ma poi elencò tutta una serie di punti in cui il piano avrebbe dovuto essere rafforzato e migliorato. Non basterà elencare progetti che si vogliono completare nei prossimi anni, dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il 2050, aveva aggiunto. Subito dopo il suo insediamento, il nuovo ministro dell'economia Daniele Franco ha nominato Carmine Di Nunzio, ispettore capo della Ragioneria Generale dello Stato, per guidare un gruppo di lavoro che dovrà coordinare tutta l'opera di redazione, sistemazione e riscrittura del PNRR. Si tratta di una squadra piuttosto ampia di persone. La gestione del piano è stata centralizzata in maniera consistente. Il Ministero dell'Economia, con il suo gruppo di lavoro, si è preso il ruolo di coordinamento di tutto il PNRR. La collaborazione più serrata avviene soltanto con pochi ministri selezionati, fra cui spicca Vittorio Colao. ministro per l'innovazione tecnologica. Dal punto di vista dei contenuti, per ora le differenze tra il piano di Conte e quello di Draghi non sembrano molto marcate, anche a causa del poco tempo a disposizione. Da qualche giorno circola una bozza di PNRR che il governo Draghi ha consegnato al Parlamento di quasi 500 pagine. Come ha però spiegato in audizione il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, è ancora la bozza del governo precedente, con pochissimi ritocchi, usata per avere una base comune di lavoro. Questo significa che anche a causa del poco tempo a disposizione difficilmente ci saranno rivoluzioni nella scelta dei progetti. Probabilmente alcuni saranno accorpati, altri depennati, poiché uno degli obiettivi principali del gruppo di lavoro dentro al MEF è razionalizzare le coperture economiche degli investimenti. Il nuovo piano dovrebbe essere quantomeno più dettagliato e preciso. Uno dei problemi principali del PNRR del governo precedente era la sua vaghezza su tutta una serie di aspetti. E poi veniamo ai soldi, ovviamente. Dei circa 750 miliardi di euro del Next Generation EU, all'Italia oggi spettano 191,5 miliardi di euro, ha detto qualche giorno fa il ministro Franco in un'audizione davanti alle commissioni congiunte di affari costituzionali e lavoro di Camera e Senato. È un po' meno rispetto a quanto previsto a dicembre del 2020, quando il governo italiano parlò di 196,5 miliardi. Secondo Franco, i miliardi mancanti dipendono dal fatto che l'attribuzione delle risorse avviene sulla base del reddito nazionale lordo e siccome quello dell'Italia è calato nel 2020 più della media degli altri, è calata anche la quantità di risorse attribuite, che sarebbe, diciamo, un controsenso, perché tu vai a sostenere proprio chi ha perso maggiormente, ma comunque. Questi 191,5 miliardi saranno dati all'Italia per poco più di un terzo come sussidi e per poco meno di due terzi come prestiti. Non verranno erogati tutti subito, ma in maniera scaglionata secondo tempi prestabiliti. Nelle varie bozze di PNRR circolate finora la quantità dei progetti è ovviamente molto ampia e si passa da grandi obiettivi strategici enunciati in maniera molto generale che dovranno essere specificati nel tempo, altri più piccoli e puntuali. Le parti più ampie e generiche riguardano fra le altre cose due dei temi che la Commissione europea considera cruciali, cioè la transizione ecologica e la digitalizzazione. Sulla transizione ecologica è difficile trovare in poco tempo progetti precisi e quindi molte voci di spesa riguardano incentivi e promesse di investimento legate per esempio forme di energia verde come l'idrogeno oppure il miglioramento dell'efficienza di edifici pubblici e privati. Stesso discorso per la digitalizzazione. Uno degli obiettivi principali della squadra del MEF è proprio quello di rendere più concreti e puntuali questi obiettivi. Poi ci sono i tempi, le richieste dell'Unione Europea e l'articolo, insomma, un articolo molto lungo che abbiamo già riassunto, interessante leggerlo. Cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che tendenzialmente l'impianto del recovery plan scritto da Conte tendenzialmente è quello che tiene. Draghi sta provando a migliorarlo in alcuni punti e la questione è che non è quel denaro a pioggia che ci si aspettava o che si pensava o che si sperava, anche, diciamo così, ingenuamente e nella disperazione. Sono dei soldi che verranno assegnati a fronte di progetti ben precisi che naturalmente devono andare bene all'Unione Europea, devono andare bene a chi questi soldi li dà, soldi che sono per la maggior parte in prestito. I tempi, dicevamo, sappiamo che ciascun paese membro dovrà consegnare il proprio PNRR entro il 30 aprile, in teoria questa data è il limite ultimo, ma in realtà ancora una volta bisogna tener conto dell'opportunità politica. Oltre all'Italia, diversi paesi sono ridotti all'ultimo nella stesura del loro piano ed è improbabile che l'Unione decida di tagliarli fuori se fanno ritardo. Questo però significherebbe allungare tutto il processo di valutazione e, conseguentemente, l'erogazione dei fondi. La Commissione ha anche predisposto dei tempi di spesa, i fondi ricevuti dovranno essere impegnati al 70% entro il 2022 e al 100% entro il 2023. L'erogazione dei fondi è scaglionata nel tempo anche perché l'Unione Europea vuole controllare che siano usati in maniera appropriata. Ogni 6 mesi ci sarà un riesame dei progetti dal quale dipenderà l'erogazione di nuovi fondi. Richieste dell'Unione Europea, oltre all'azione di monitoraggio continuo, la Commissione Europea ha imposto anche numerosi vincoli che determinano l'erogazione dei fondi. La decisione comune di fare debito per garantire aiuti e sostegni economici ai Paesi membri è stata politicamente molto sofferta. Anzitutto le linee guida della Commissione determinano grosso modo come i fondi dovranno essere allocati nei vari progetti, in particolar modo almeno il 37% delle previsioni di spesa di ciascun piano dovrà sostenere la transizione ecologica e almeno il 20% la trasformazione digitale. Quindi, diciamo, i paletti sono molto molto chiari. Suggeriamo una lettura di questo articolo, lo trovate poi linkato nel podcast della puntata di Press Corner di oggi. Cambiamo completamente argomento, andiamo su contropiano.org, USA, Cina, il primo vertice della nuova guerra fredda. L'articolo di Giacomo Marchetti, giovedì 18 e venerdì 19 marzo si sono svolti in tre differenti sessioni i primi colloqui sino-americani ad alto livello da quando Joe Biden è divenuto presidente degli Stati Uniti. Un incontro importante per assaggiare quelli che potrebbero essere i futuri sviluppi delle relazioni fra le due più grandi potenze mondiali. Il vertice si è svolto ad Anchorage, in Alaska, ha visto la partecipazione del nuovo consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jack Sullivan e del neo segretario di Stato Anthony Blinken. Per la delegazione della Repubblica Popolare erano presenti Yang Yi-chi, che dirige il Central Leading Group for Foreign Affairs, membro anche dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese, e il ministro degli esteri nonché consigliere di Stato Wang Yi. Yang ha detto che i colloqui sono stati diretti, onesti e costruttivi, un'opinione condivisa da uno dei membri della controparte americana che li ha definiti schietti. Nel linguaggio diplomatico significa che si è parlato dicendosele fuori dai denti, l'impressione è che entrambe le parti abbiano voluto tirare fuori dalle scarpe dei macigni piuttosto che i consueti sassolini. Significativo il fatto che non siano stati previsti neanche i protocollari pranzi condivisi delle delegazioni, che alla fine dei colloqui non si sia giunti a dichiarazioni congiunte di alcun tipo. L'incontro è iniziato con toni piuttosto aspri da parte statunitense, che ha rimproverato a Pechino la politica attuata su tre aspetti che la Cina considera prettamente suoi affari interni. Anche di recente Pechino ha più volte ribadito di non gradire ingerenze esterne su questioni vitali. Già da tempo sono state definite dalla diplomazia cinese linee rosse da non attraversare. Si tratta della politica cinese nello Xinjiang, provincia a maggioranza musulmana, definita in precedenza genocida da parte di uno dei diplomatici statunitensi presenti, riguardo ai diritti politici a Hong Kong e alla storica situazione di Taiwan. Secondo il diplomatico statunitense, le azioni cinesi in questi campi rischiano di minare la stabilità globale, un giudizio che sarebbe condiviso, secondo quanto detto dal membro della delegazione, anche dai partner e dagli alleati statunitensi. Durissima la replica cinese di Yang Jiechi, che in 18 minuti di intervento ha ricordato fra l'altro i profondi problemi razziali che attraversano gli Stati Uniti e la loro politica bellicista, oltre al fatto che non devono mischiarsi in vicende che Pechino ritiene parte costituente della propria politica interna. Per la cronaca, ha anche ricordato che la Cina ha fermato la catena del contagio, a differenza degli Stati Uniti, e ha sconfitto la povertà. Come ha fatto notare l'ex diplomatico Vittor Gao, come puoi invitare come ospiti cinesi in Alaska per aprire l'incontro accusando i tuoi interlocutori in questo modo? Questo approccio accusatorio di parte statunitense e la risposta assertiva dei cinesi ha di fatto impedito qualsiasi passo ulteriore. L'articolo procede, anche questo è molto lungo, abbastanza lungo e interessante. Il succo è che si sono incontrati, sappiamo che la Cina era, forse dopo l'Iran, il nemico numero uno di Trump, non è che non lo sia più, però almeno c'è stato un incontro politicamente molto molto forte. Tendenzialmente non è cambiato nulla, però quantomeno, no, le due superpotenze mondiali si sono guardate negli occhi con onestà. Cosa ne verrà non lo possiamo sapere, il titolo suggerisce, no? Il primo vertice della nuova guerra fredda. È chiaro che ognuno ha le sue posizioni, ognuno non vuole fare un passo indietro dalle sue posizioni, non c'è altro che lo scontro. Gli Stati Uniti, leggiamo un altro straccio, mirano alla salvaguardia della propria posizione egemonica nel consorzio internazionale, ridefinendo la propria rete di collaborazioni e alleanze per contenere la Cina. La definizione di regole nelle relazioni internazionali per l'intera comunità delle nazioni avviene per loro partendo da sé e dalla prima cerchia dei propri alleati e partner. È un multilateralismo selettivo, come l'aveva definito in precedenza il ministro degli esteri cinese. Gli USA sono ancora alle prese con la pandemia, con 60.000 contagiati, più di 1.500 morti al giorno, più di 40.000 ricoverati, dati certamente in calo rispetto a gennaio, ma comunque preoccupanti. Quindi insomma una serie di problemi interni ed esterni. Insomma, viene in mente una caratteristica politica degli Stati Uniti, no? La politica del containment, cioè il contenere con alleanze strategiche il proprio avversario. Era quello che faceva durante la guerra fredda con l'Unione Sovietica, no? Con alleanze strategiche, guerre territoriali strategiche. Finora con la Cina non c'era mai stato uno scontro se non sul campo economico e commerciale. Speriamo che rimanga lì lo scontro. Non ci immaginiamo di certo uno scontro tra Stati Uniti e Cina, ma certamente potrebbe esserci un'escalation se le posizioni restano intransigenti. Passiamo un articolo da Dynamo Press, basta false promesse, Friday for Future di nuovo in piazza. A 2 anni dal primo appuntamento, il movimento Fridays for Future ha manifestato ieri, l'articolo del 20 marzo, quindi l'altro ieri, anzi 3 giorni fa, visto che oggi è 22, ha manifestato quindi il 18 nella romana Piazza del Popolo per ribadire che la crisi climatica è un'emergenza e come tale va affrontata, per chiedere azioni concrete da parte delle istituzioni. Nonostante Roma e Lazio siano in zona rossa da quasi una settimana, le restrizioni non hanno fermato i movimenti ambientalisti scesi in piazza per la prima volta per la prima giornata mondiale di azione per il clima di questo 2021, la settima da quando migliaia di giovani in tutto il mondo hanno deciso di seguire l'esempio della giovane svedese Greta Thunberg, dando vita al movimento internazionale Fridays for Future. A Roma, sotto un cielo plumbeo, ma per fortuna non piovoso, centinaia si sono dati appuntamento a Piazza del Popolo, dove sono confluite anche biciclettate critiche da tanti quartieri della capitale. In piazza anche Extinction Rebellion, Animal Save, non una di meno, e un nuovo collettivo ecotransfemminista, rappresentanti di Casetta Verde, laboratorio autogestito per la rigenerazione del Parco Cavallo Pazzo. Poi c'era anche Black Lives Matter di Roma e tanti altri collettivi e associazioni impegnati nella tutela ambientale. Basta false promesse, lo slogan che accompagna la manifestazione, perché politici e aziende, anche quando finalmente il clima è riuscito a entrare un poco nel dibattito pubblico, promettono di fare cose tra 30 e 40 anni e nel presente non fanno nulla. A parlare uno degli attivisti romani di Fridays for Future. Le ragazze e i ragazzi del movimento Fridays for Future però hanno idee concrete per rispondere a qualsiasi tubo sulla strategia, a qualsiasi tentennamento, e la vitalità e la varietà della piazza, nonostante il momento difficile che attraversiamo, lo dimostra, è uno dei commenti. Insomma, l'articolo è un po' un report di quella giornata. Qual è la cosa interessante che ci piace commentare, oltre naturalmente a leggerci poi insieme, nel senso ognuno per conto suo, tutto l'articolo, che sono appunto testimonianze, commenti, dichiarazioni, che si torna, nonostante un momento drammatico, si torna in piazza per il clima. Diciamo che l'impennata di visibilità, di mediaticità ottenuto da questo tipo di istanze, grazie in qualche modo a Greta Thunberg, che è stata un po' anche criticata, discussa, però certamente ha contribuito a innescare un processo, si è interrotto ovviamente con la pandemia. La pandemia ha spazzato via tutto quello che c'era a livello di riflessione. Ecco, la questione è ancora aperta, cioè, insomma, ci sono ancora persone dal basso che tirano fuori questa istanza e ne chiedono conto. Vedremo, a proposito di recovery fund, no? Quanti di quei soldi, sì, si parla di transizione ecologica, si parla, insomma, però saranno proprio dedicati specificatamente alla tutela dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, insomma, tutte quelle voci di investimento che fanno riferimento ad un miglioramento ambientale e di come noi trattiamo l'ambiente che ci circonda. L'ultimo articolo, si torna a parlare di coronavirus, da Left, Fontana commemora ma dimentica, ieri è stato un giorno dolorosissimo per Bergamo. Si parla sempre della giornata del 18, l'articolo del 19. In ricordo delle numerose morti accadute un anno fa in quella zona a causa del virus, hanno partecipato tutte le più alte cariche dello Stato e fra loro svettava anche Attilio Fontana, il presidente della regione Lombardia. In Italia c'è da sempre questo vizio di sperare che commemorare una tragedia sia il modo migliore per evitare la responsabilità di raccontarla. Forse andrebbe scritto anche che molti familiari di vittime di Covid nella Bergamasca proprio ieri hanno manifestato tutto il loro disappunto contro la regione Lombardia per evitare e gli errori nella gestione della pandemia. Il modo migliore per commemorare quelle vittime è costruire un sistema in grado di evitare che si ripetano quelle tragedie. Il Prode Fontana con la sua truppa sta sbagliando tutto, anche per quello che riguarda le vaccinazioni, nonostante il tuttofare Bertolaso. Alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle nell'ultima seduta del Consiglio regionale avrebbero voluto fargli notare alcuni punti, ma gli è stato impedito di parlarne in aula. Per comodità del Presidente glieli mettiamo qui, nel caso voglia spiegarci qualcosa. 1. Il sistema di prenotazione gestito da Aria ha convocato molti anziani lontano da casa perché non aveva aggiornato i CAP dei comuni. 2. Anziani costretti a percorrere 200 km per farsi vaccinare. 3. Decine di migliaia di utenti over 80 sono rimasti senza notizie perché non è arrivato alcun feedback dalla piattaforma. 4. Decine di migliaia di lombardi hanno finalmente ricevuto una convocazione subito dopo una smentita con un successivo SMS. 5. La campagna vaccinale per le persone più fragili è partita solo il 14 marzo, malati oncologici, pazienti affetti da malattia respiratoria o cardiaca, con settimane di ritardo rispetto agli annunci della conferenza stampa. 6. La campagna per gli insegnanti è partita tardi perché nessuno nei mesi precedenti si era dato il pensiero di chiedere alle scuole gli elenchi degli insegnanti stessi. 7. Per gli insegnanti nessun feedback, dovranno controllare più volte al giorno la piattaforma. 8. Non tutti gli insegnanti riescono a controllare se è stato fissato un appuntamento poiché non hanno un fascicolo sanitario in Regione Lombardia. 9. Per 3 giorni si sono iscritti alla piattaforma anche cittadini che non rientravano nelle categorie per le quali sono aperte le vaccinazioni. Adesso dovranno controllare fra gli iscritti chi rientra nella lista dei 200.000 insegnanti. 10. Ancora non è terminata la vaccinazione nell'RSA. 11. Mancano vaccinazioni domiciliari di disabili allettati, diverso dai fragili. 12. Manca personale sanitario per vaccinare. 13. A Pavia i centri vaccinali sono vuoti perché le persone non ricevono la convocazione. 14. 900 anziani in fila fuori dal Niguarda per gli errori della Regione Lombardia. 15. Gli atenei alla fine pesano sul servizio sanitario regionale, sia l'organizzazione che la supervisione resta a carico del sistema sanitario regionale, in particolare del più albergo Trivulzio, che oltre a dedicare posti a disposizione per gli universitari avrebbe addirittura predisposto una piattaforma informatica dedicata. 16. Dosi di vaccino buttate. 17. Sono state almeno 4 in differenti conferenze stampa le presentazioni del piano vaccinale con altrettante modifiche promesse irrealizzabili alla popolazione. Fontana commemora ma dimentica, Fontana commemora ma non risponde. Buon venerdì. Insomma, noi tante volte, anche proprio l'anno scorso, quando insomma abbiamo tutti i giorni prodotto dei contenuti, dei notiziari per accompagnare i nostri ascoltatori in questa fase così delicata, abbiamo sottolineato come veramente sarebbe stato incredibile ai nostri occhi che qualcosa in quel momento sembrava inevitabile che la giustizia sarebbe intervenuta per sanzionare i comportamenti, i mancati comportamenti della classe dirigente della Regione Lombardia. Ciò non è avvenuto ancora. Gallera, l'assessore al welfare è stato sostituito da Letizia Moratti, non è successo nulla, però insomma le cose che sono accadute lì, raccontate ormai, conosciute in tutte le salse, insomma, dovrebbero in qualche modo avere delle reazioni, avere delle conseguenze. Staremo a vedere. Di certo il sistema sanitario, che doveva essere la vetrina della sanità italiana, questo insieme fra pubblico e privato appunto fornisce servizi di alta qualità, ha dimostrato tutta la sua incredibile debolezza e tutta la sua inefficacia di fronte a una questione sanitaria molto complessa da gestire, certamente, ma che fa parte purtroppo delle cose che possono accadere. È tutto, grazie per averci seguito, un buon proseguimento col palinsesto di Radio Città Aperta. Ci siamo organizzati ovviamente per continuare a trasmettere nonostante la zona rossa e questo diciamo semi lockdown nel Lazio, e un saluto a chi ci ascolta tramite Gemini Network.